cosa adesso conta per me questo mondo che non è più il mio, non è come me, non è quello che voglio io, non è lui la felicità. Sento che dentro me si fa mia questa verità. Francesco crede molto in me e io mi vedo un po' come lui, ma lui non sa che troverò insieme a Cristo la libertà. Con la dolcezza che è solo mia, amerò l'uomo figlio di Dio, tutto per me, io figlia sua, questo è l'amore che voglio io.
Dalla Fraternità di Romano di Lombardia trasmettiamo Corso di Spiritualità Francescana a cura di Fra Andrea Cassinelli.
Questo viaggio voglio farlo a modo mio. La tranquillità che sento in me mi rivela già.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Questa settimana abbiamo ben due Madonne, oggi l'Immacolata e martedì, quando andrà la registrazione, è la festa della Madonna di Loreto, che è la nuova festa che appunto il Papa ha istituito, che c'è sempre stata, però era circoscritta solo per le Marche. Adesso invece è stata estesa proprio a tutta la Chiesa, per cui affidiamo proprio la Madonna in modo particolare questo incontro. Oggi facciamo una cosa un po' particolare, usciamo dallo schema del libro, perché il Papa Francesco, in maniera completamente autonoma e, passatemi la battuta, fregando tutti, sabato scorso è andato a Greccio e ha scritto una lettera sul presepio. E mi sembrava carino, visto che siamo anche appunto in avvento, leggere insieme questa lettera e commentarla. Ed è curioso che abbia scelto proprio come luogo della firma di questa lettera, che è una lettera per cui non è né un'enciclica, non è un motu proprio. Sapete che differenza c'è tra un'enciclica, una lettera e un motu proprio?
No.
Allora, un'enciclica ha normalmente valore fondante. Cioè tutti, tra virgolette, dovrebbero leggere l'enciclica perché è ufficiale. Cioè diciamo che è la lettera ufficiale del Papa. Il motu proprio è quando lui, di fatto, dal punto di vista pratico, cambia qualche cosa, o nel diritto canonico, o in una congregazione, o c'è da approvare, ad esempio, il nuovo messale. Non fa un'enciclica, fa un motu proprio. Perché? Perché essendoci dietro una legislazione, dal motu proprio, cioè dal proprio movimento, decide che da oggi è così. La lettera, appunto, è una lettera in cui lui dice: questo è quello che io penso di, con la differenza che la lettera apostolica, cioè tutte e tre sono naturalmente magistero ordinario, così chiamato, però la differenza è che la lettera è una lettera, per cui diciamo che è un consiglio. Il motu proprio è un obbligo dal punto di vista del diritto, e l'enciclica è da oggi è così dal punto di vista proprio della Chiesa, per cui sono poche le encicliche. Questo Papa, se non sbaglio, ne ha fatta solo una, la prima, quella sulla dei Caritas, se non mi ricordo più il nome preciso, sapete che qui i nomi mi perdo via, che è proprio enciclica, perché di solito è lettera apostolica, per cui è il Papa che scrive questa lettera. E questa lettera ha voluto appunto... Sapete che tutte le letture pontificie prendono il nome dalle prime due parole della lettera, naturalmente in latino. Proprio in questo caso si inizia con il mirabile segno del presepio, per cui la lettera si chiama Admirabile Signum Presepium. Però il presepio non c'è, per cui le prime due lettere. Perché Papa Francesco scrive questa lettera sul presepio? Personalmente non lo so. Io penso che abbia voluto un po' rilanciare, perché purtroppo, magari non è il caso dell'Italia, perché magari ci si lamenta che nella scuola XY non fanno il presepio, eccetera, 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 però di fatto in Italia dappertutto comunque c'è il presepio, anche da noi al nord, che siamo comunque abbastanza più glaciali, in giro o gli alpini o la compagnia del fil de fer, come si dice a Bergamo, per dire proprio quelli dei disperati, un presepio in giro da qualche parte lo fanno, nel senso è abbastanza normale. Questa cosa non è, tra virgolette, quasi inutile per il centro-sud, dove invece sono proprio presepi viventi che durano anche giorni e robe del genere, cosa che un po' da noi si sta scomparendo. Anche se ho saputo che a Sannino faranno presepio vivente, appunto volevo parlare con Carlo, vabbè tanto Carlo che non c'è, così lo sentiranno in radio che c'è questo Carlo, che appunto stavano organizzando questo presepio vivente, perché pensavo che era una cosa anche bella magari da sponsorizzare in parrocchia, visto che non ce ne sono, tra virgolette, da noi. È difficile che tu trovi, magari lo fanno i bambini all'oratorio, perché alla fine poi ci sono le frittelle e gli imbrulli per il papà e la mamma, nel senso, però lì sembrerebbe appunto una cosa fatta bene. Per cui allora entriamo in questa lettera, che semplicemente leggeremo e eventualmente commentiamo in base a qualche cosa da aggiungere. Il mirabile segno del presepio, così caro al popolo cristiano, suscita sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l'evento della nascita di Gesù equivale ad annunciare il mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Questo è di fatto quello che San Francesco vuole. Noi ci stiamo dimenticando una cosa, che anche l'occhio vuole la sua parte. E sembra una banalità sta frase, però se ci facciamo caso, se facciamo un esempio un po' banale che facciamo anche stamattina a messa, che la gente si è messo a ridere, ci hanno regalato un bel salame, bello, tagliamo sto fetta di salame, lo mettiamo in bocca, non sa di niente. No, nel senso che allora tante volte noi giustamente vedendo il salame abbiamo lì, ad esempio, sapete che ho il diabete, no? E a volte praticamente ti mettono lì le briochine senza zuccheri apposta per i diabetici, cioè dal fuori tu dici cavoli che bella brioche, poi la mangi non sa di nulla. O quando capita anche di andare a prendere certe frutta, no? Ah, che bel mandarino, magari c'è un profumo di mandarino allucinante, lo apri, sa di bustina dall'antidolorifico, cioè quel vago ricordo di arancio o di mandarino, e ci si rimane un po' male di questa cosa. Per cui è normale che noi dobbiamo vedere, e quello che vediamo deve essere sostanzialmente uguale a quello che gustiamo. Così è detto molto banalotto, però tenete presente che sto citando Santa Teresa d'Avila, che in un suo libro scrive: quando fai fatica a pregare, mettiti davanti al crocifisso e pensa che la corona di spine era vera, che le croci erano vere, che la croce era vera, che i chiodi erano veri, che il costato era vero, e vedrai che la preghiera ti nasce spontanea. Per cui quando fai fatica ad amare, mettiti davanti un'immagine sacra, dice Teresa d'Avila nel 500. Qui siamo addirittura prima, perché San Francesco sappiamo che è circa 1223, punto di domanda. Sapete che le date precisissime sulla vita di San Francesco è sempre un po' giustamente da valutare. Lui cosa vuol fare sostanzialmente? Vuol vedere che cosa è successo. E il presepio è proprio questo, il vedere che cosa è successo. Poi è logico che ogni cultura ci mette del suo, perché se pensiamo alla bellissima canzone che mi piace tantissimo, che è Tu scendi dalle stelle, scritta da Sant'Alfonso Maria de Liguori nel 1700, e vieni in una grotta al freddo, al gelo, per amor del cielo può capitare che nevichi anche a Betlemme, però siamo a 10 km da un deserto, per cui non è proprio così automatico. È vero che 2 anni fa sono venuti 10 cm di neve a Gerusalemme, per chi può essere, però diciamo che non è così automatico. E quella canzone qui, capite che è cantata, non so, in Eritrea o in Thailandia, mi avevano colpito quando erano arrivati i frati da Thailandia, eravamo andati a Sondrio per un funerale, stava nevicando, che per noi è più o meno una cosa normale, questi stravolti che facevano i video col telefonino, perché dice: ma allora esiste davvero? E li faccio perché da noi quando fa freddo ci sono 25 gradi, cioè capite che, e viene una grotta al freddo a gelo in Thailandia, non è proprio così, sai, vedi che cibo i bricchi a Livigno su qualche bella montagna della Svizzera, che il 12 di agosto è già meno 4, può essere che venga a freddo il gelo. Però questo sarebbe proprio per capire, non tanto per vedere, come dicevamo anche altre volte, la povertà, ma il fatto che colui che tutto aveva e tutto poteva ha scelto di. Infatti sempre Sant'Alfonso Maria da Liguori dice: senza neanche i pannicelli, senza neanche i vestiti, perché naturalmente è nato per, tra virgolette, per sbaglio. Cioè, penso che la Madonna avesse calcolato di farlo nascere a Nazareth, belli tranquilli, con la nonna, con le due nonne, perché probabilmente ci sarà stata anche quella di San Giuseppe, non lo sappiamo, giustamente, in una casa normale, in un parto normale, invece si ritrova a non essere accolta in un albergo perché non c'era più posto, a finire in una stalla, che sostanzialmente, se ci ragioniamo, non è così assurdo, perché penso che, non dico la metà dei nostri nonni o bisnonni sono nati in una stalla, se sono nati in inverno, perché era il luogo più caldo della casa, o era la stalla o era la cucina, quando non c'erano ospedali e ostetriche, ma si faceva tutto, che la nona, come si dice, no, dava una mano a far nascere il nipotino. In quali luoghi caldi dove erano la stalla e la cucina? Non è così impensabile. Che noi, ripeto, spesso, come dicevo più volte, noi ragioniamo con la mentalità di oggi. Invece, se chi ha ancora qualche nonna in giro e chiede: ma cosa facevate quando faceva freddo in inverno? Ah, meno male che c'erano le stalle, che andavamo là. Se avete visto Filambaro dagli Zoccoli, è vero che parla dalla Lombardia sostanzialmente, ma penso a quello che succedeva in Svizzera, in Calabria, in Puglia, che quando faceva freddo si andava nella stalla perché c'era la mucca che scaldava, appunto. Infatti Gesù Bambino, stando la tradizione, che c'era lì l'asino e il bue, che sono quelli che scaldano, un certo, i caloriferi, mettiamoli giù così. E scopriamo che egli ci ama a tal punto da unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a lui. Quella bellissima canzone che noi diamo per scontato, ma è di una esattezza teologica allucinante, che è: Dio si è fatto come noi per farci come lui. Lo riprende il Papa qua. Cioè, Dio si fa come noi appunto perché anche noi diventiamo come lui. E guardate che questo non lo trovate in nessun'altra religione, perché nelle altre religioni ci insegnano come diventare Dio, nel cristianesimo Dio ci insegna come diventare uomini. È decisamente diverso. Con questa lettera vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepio, come pure la consuetudine di allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri e nelle piazze. È davvero un esercizio di fantasia creativa che impegna i materiali più disparati a dare vita ai piccoli capolavori di bellezza. Si impara da bambini, quando papà e mamma insieme ai nonni trasmettono questa gioiosa abitudine che racchiude in sé una ricca spiritualità popolare. Mi auguro che questa pratica non venga mai meno, anzi, spero che, laddove fosse caduta in disuso, possa essere riscoperta e rivitalizzata. E tutti abbiamo un ricordo di essere lì con la mamma, col papà, col nonno, con lo zio, a litigare su quanta farina mettere sulle case perché bisogna fare la neve, con la nonna che ti dice: risparmi la farina perché mi serve per fare i tortelli domani. Cioè, c'è questo ricordo, capite? Oppure andare nel bosco a cercare il muschio perché bisogna fare l'erba, non c'è più la stagnola per fare i fiumi, che poi magari dal punto di vista artistico erano terribili, se ci pensiamo, no? Però era fatto dalla famiglia, e penso che è questo che il Papa voglia sottolineare. Una volta in un convento abbiamo fatto il concorso di presepi, mi erano arrivati di tutti i tipi, il più assurdo che ho premiato con il secondo premio, perché non potevo dargli prima perché non era bello, oggettivamente non era bello, però veramente l'idea ha fatto tutto con i cotton fioc, cioè avrà fatto fuori qualcosa come 4-5 mila cotton fioc, tutto, è costruito tutto, anche le statuine tutte fatte col cotton fioc, che tu lo vedevi, dicevi, cioè non era, cioè era uno tutto scolpito dentro nel legno, cioè quello lì logico che diceva, però ho detto, solo l'idea di mettersi lì a dire con un cotton fioc, un altro ce l'ha fatto tutto con la pasta, aveva costruito tutti con la pasta, tutti i personaggi, però è proprio questa idea di mettersi lì a ingegnarsi. L'origine del presepio trova riscontro anzitutto in alcuni dettagli evangelici della nascita di Gesù a Betlemme. L'evangelista Luca dice semplicemente che Maria, cita, diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Per cui non sappiamo se era una stalla, se era una grotta, sera chissà che cosa. Non lo dice sostanzialmente. Dice sostanzialmente che c'era praticamente il... non c'era posto in albergo e nascono praticamente lì. Gesù viene deposto in una mangiatoia, e qui c'è la svelazione del trucco, che in latino si dice presepium, da cui il termine presepio. Entrando in questo mondo, il figlio di Dio trova posto dove gli animali vanno a mangiare, e anche qui può entrare tutta l'interpretazione, il fatto che già nascendo si dia da mangiare. Guarda caso, nella città, che puoi chiamare la città Betlemme, era una parola grossa, che tradotto vuol dire casa del pane. Per cui colui che diventerà Eucaristia nasce nel luogo dove si va a mangiare, nel paese che si chiama casa del pane. E allora mi dice, vedi che Maria qualcosa aveva capito. Entrando qua, il fieno diventa il primo giaciglio per colui che si rivelerà come il pane disceso dal cielo. Una simbologia che già Sant'Agostino, insieme ad altri padri, aveva colto quando scriveva: adagiato in una mangiatoia divenne nostro cibo. Se volete la citazione, Sermonis 189,4. In realtà il presepio contiene diversi misteri della vita di Gesù e li fa sentire vicini alla nostra vita quotidiana. Ma veniamo subito all'origine del presepio, come noi lo intendiamo. Ci richiamo con la mente a Greccio, Valle Reatina, dove San Francesco si fermò, venendo probabilmente da Roma, dove il 29 novembre del 1223 aveva ricevuto da Papa Onorio III la conferma della sua regola. Dopo il suo viaggio in Terra Santa, quelle grotte gli ricordavano in modo particolare il paesaggio di Betlemme. E ci sta, se siete stati sia a Greccio che a Betlemme. Ed è possibile che il poverello fosse rimasto colpito a Roma, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, dai mosaici che la rappresentazione della nascita di Gesù, proprio accanto al luogo dove si conservavano, secondo un'antica tradizione, le tavole della mangiatoia. Passo indietro che il Papa non ha fatto. Il presepio non lo inventa Francesco, perché alcuni anni prima, nella Basilica di Santa Maria Maggiore, che penso che tutti voi abbiate visto, se non l'avete vista, compito a casa di andare a vederla almeno su un libro, si scende dai gradini sotto l'altare, dove ci sono appunto questa asse dentro un bellissimo reliquiario d'argento e cristallo, in cui si dice che sia una di queste tavole di Betlemme. E lì un papa, che in questo momento non ricordo, chiede a uno scultore famosissimo ai tempi, famoso anche oggi, tale Arnolfo da Cambio, di fare delle statue che ricordavano la Madonna, San Giuseppe, Gesù Bambino e l'idea di quello che fosse successo. Perché può essere che non solo Francesco avesse visto Betlemme, ma Francesco di fatto ha visto anche queste statue, che adesso non sono più lì, perché capite che stiamo parlando di Arnolfo da Cambio, che è uno dei massimi scultori del 1100-1200, e sono giustamente all'interno del museo della Basilica di Santa Maria Maggiore. Per cui di fatto San Francesco che cosa fa? Inventa il presepio vivente. Le fonti francescane raccontano nei particolari cosa avvenne a Greccio. 15 giorni prima di Natale Francesco chiamò un uomo del posto di nome Giovanni e lo pregò di aiutarlo nell'attuare un desiderio. Dice: vorrei rappresentare il bambino nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie ad un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l'asinello. Appena l'abbia ascoltato, il fedele amico andò subito ad approntare sul luogo designato tutto il necessario secondo il desiderio del santo. Il 25 dicembre giunsero a Greccio molti frati da varie parti ed arrivarono anche uomini e donne dai casolari della zona, portando fiori e fiaccole per illuminare quella santa notte. Curioso che abbiano trovato dei fiori nel 1200 nella Valle Reatina. Arrivato Francesco trovò la greppia con il fieno, il bue e l'asinello. La gente accorsa manifestò una gioia indicibile, mai assaporata prima, davanti alla scena del Natale. Poi il sacerdote, sulla mangiatoia, celebrò solennemente l'Eucarestia, mostrando il legame tra l'incarnazione del Figlio di Dio e l'Eucarestia. In quella circostanza a Greccio non c'erano statuine. Il presepe fu realizzato e vissuto da quanti erano presenti. E così come nasce nella nostra tradizione, tutti attorno alla grotta e ricolmi di gioia, senza alcuna distanza tra l'evento che si compie e quanti diventano partecipi al mistero, il primo biografo di San Francesco, Tommaso da Celano, ricorda che quella notte alla semplice scena e toccante si aggiunge anche il dono di una visione meravigliosa. Uno dei presenti vide giacere nella mangiatoia lo stesso Gesù bambino. Da quel presepe, nel Natale del 1223, ciascuno si tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia. Esco un attimo dalla lettera del Papa perché voglio mettere una storia di un altro nostro frate, che è il beato Nicola da Gesturi, che muore negli anni 50 in Sardegna, e questa cosa me la raccontava Fra Lorenzo, che è morto 2 anni fa, con cui ho vissuto molto insieme proprio a questo Fra Nicola. E diceva che era tradizione appunto che Fra Nicola, il futuro beato Nicola, facesse tutti gli anni il presepe del convento di Cagliari, per cui preparavano, sistemavano, poi Fra Lorenzo era capace a fare anche un po' i movimenti, no? Trafficare un po' con le luci, far sì che le statuine magari si muovessero, i cammelli camminassero sullo sfondo, cose del genere. E diceva Fra Nicola, e questo l'ho sentito, Fra Lorenzo l'ho sentito proprio io dalle sue labbra, diceva che c'è stato un anno che appunto hanno sistemato tutto, era proprio tardi, e allora praticamente cosa fanno? Provano tutte le luci e vedevano vedere se appunto Gesù bambino venisse illuminato bene, per cui Fra Nicola dice al beato Nicola, metti Gesù bambino nella grotta così vediamo se è illuminato bene, se no spostiamo un po' la lampadina, giustamente. E disse che Fra Nicola prese quel Gesù bambino un po' tremando, lo mise lì, si inginocchiò e con una voce di bambino con le lacrime agli occhi iniziò a cantare Tu scendi dalle stelle. Fra Lorenzo mi diceva, io non riuscii a non mettermi a piangere, perché in quel momento vedevo che, tra virgolette, stava vedendo veramente Gesù bambino. Ed è questo che il presepio dovrebbe darci. A prescindere che sia bello, che sia brutto, sia meccanico, sia artistico, se prendiamo certi presepi napoletani, sono qualcosa di eccezionale, no? Con tutti i vestiti fatti proprio a mano, uno per uno. Pensate che a Sanremo, l'ho visto una volta, lo tirano fuori proprio solo sotto Natale, neanche tutti gli anni, a meno i tempi che andavo giù io, addirittura fatto tutto con la mollica di pane, rivestito tutto di vestiti fatti dalle donne sanremesi nel 600 e nel 700, le statue sono tutte di pane praticamente, per cui dire, ci sono veramente cose. Eppure magari il Gesù bambino di plastica comprato dai cinesi a 0,50 riesce a commuoverci di fatto di questa cosa. Ci arrivo perché ho perso il pezzo, eh? Ok. San Francesco, con la semplicità di quel segno, realizzò una grande opera di evangelizzazione. Il suo insegnamento è penetrato nel cuore dei cristiani e permane fino ai giorni nostri, come una genuina forma di riproporre la bellezza della nostra fede con semplicità. D'altronde, il luogo stesso dove si realizzò il primo presepio esprime e suscita questi sentimenti. Greccio diventa un rifugio per l'anima che si nasconde sulla roccia per lasciarsi avvolgere nel silenzio. Perché il presepe suscita tanto stupore e commozione, scrive il Papa? Anzitutto perché manifesta la tenerezza di Dio. Lui, il creatore dell'universo, si abbassa alla nostra piccolezza. Il dono della vita, già misterioso ogni volta per noi, ci affascina ancora di più vedendo che colui che è nato da Maria è la fonte e il sostegno di ogni vita. In Gesù il Padre ci ha dato un fratello che viene a cercarci quando siamo disorientati e perdiamo la direzione, un amico fedele che ci sta sempre vicino, ci ha dato il suo figlio che ci perdona e ci risolleva dal peccato. Comporre il presepio nelle nostre case ci aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a Betlemme. Naturalmente i Vangeli rimangono sempre la fonte che permette di conoscere e meditare quell'avvenimento. Poi entra sempre di più e Io vorrei saltare un attimino una parte, perché a un certo punto inizia a parlare proprio del presepio. Penso che sia quella parte proprio bella. Quanta emozione dovrebbe accompagnarci mentre collochiamo nel presepio le montagne, i ruscelli, le pecore, i pastori. In questo modo ricordiamo, come avevamo preannunciato i profeti, che tutto il creato partecipa alla festa della venuta del Messia. Gli angeli e la stella cometa sono il segno che noi pure siamo chiamati a metterci in cammino per raggiungere la grotta e adorare il Signore. Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere, dicono i pastori nel Vangelo di Luca. Così dicono i pastori, appunto, dopo l'annuncio fatto ai Vangeli. È un insegnamento molto bello che ci proviene nella semplicità della descrizione. A differenza di tanta gente intenta a fare mille altre cose, i pastori diventano i primi testimoni dell'essenziale, cioè della salvezza che viene donata. Sono i più umili e i più poveri che sanno accogliere l'avvenimento dell'incarnazione. A Dio che ci viene incontro dal bambino Gesù, i pastori rispondono mettendosi in cammino verso di Lui. Saltiamo un altro pezzo. Nei nostri presepi siamo soliti mettere tante statuine simboliche. Se poi andate a Napoli in via del San Gregorio degli Armeni, vedete di tutto. E anche lì è una cosa che, se capitate di andare a Napoli, andate a vederla, perché merita veramente quella via. Anzitutto quelle dei mendicanti, di gente che non conosce altra abbondanza se non quella del cuore. Anche loro stanno vicini a Gesù Bambino a pieno titolo, senza che nessuno possa sfrattarle o allontanarle da una culla talmente improvvisata che i poveri attorno ad essa non stonano affatto. I poveri semplici nel presepio ricordano che Dio si fa uomo per quelli che più sentono bisogno del suo amore e che chiedono la sua vicinanza. È un po' lunga la lettera, perché naturalmente non la leggeremo tutta. Poco alla volta il presepio ci conduce alla grotta. Abbiamo sempre, il Papa dice, il fabbro, la fornaio, il musicista, la donna che porta una brocca d'acqua, i bambini che giocano, e in tutti i presepi c'è sempre quella figura che è quello che dorme, che dicono che appunto è la rappresentazione di quello che, scusatemi se finisce il radio, non gliene frega niente del fatto che sia nato Gesù. Lui dorme. E c'è sempre l'addormentato nel presepio. Poco alla volta il presepio ci conduce alla grotta, scrive ancora il Papa, dove troviamo le statuine di Maria e di Giuseppe. Maria è una mamma che contempla il suo bambino e lo mostra a quanti vengono a visitarlo. La sua statuetta fa pensare al grande mistero che ha coinvolto questa ragazza quando Dio ha bussato alla porta del suo cuore immacolato. Saltiamo. Accanto a Maria, l'atteggiamento di proteggere il bambino e la sua mamma, c'è San Giuseppe. In genere è raffigurato con il bastone in mano e a volte mentre regge una lampada. San Giuseppe svolge un ruolo molto importante nella vita di Gesù e di Maria. Lui è il custode che non si stanca mai di proteggere la sua famiglia. Quando Dio lo avvertirà dalla minaccia di Erode, non esiterà a mettersi in viaggio ad emigrare in Egitto. Il cuore del presepio comincia a palpitare quando a Natale vi deponiamo la statua di Gesù Bambino, perché è il giorno di Natale che noi mettiamo Gesù Bambino, non prima. Non facciamolo nascere prematuro. Dio si presenta così, un bambino, per farsi accogliere tra le nostre braccia. Nella debolezza e nella fragilità nasconde la sua potenza che tutto crea e trasforma. Sembra impossibile, eppure così. In Gesù Dio è stato bambino e in questa condizione ha voluto rivelare la grandezza del suo amore, che si manifesta in un sorriso e nel tendere le sue mani verso chiunque. Infatti, normalmente, tranne il bambino di Gerusalemme, che è in questa posizione con le mani giunte, Gesù Bambino è sempre con le braccia aperte. Quando si avvicina la festa dell'Epifania, si collocano nel presepio le tre statuine dei Re Magi, che tante, in tante case, almeno in casa mia succedeva anche questo, si mettono già, però magari nella stanza da parte, e ogni giorno il bambino la sposta un pezzettino fino ad arrivare appunto a entrare appunto davanti a Gesù Bambino. Per cui da il 4 gennaio cominciano ad entrare nel presepio, prima li trovi in cima alla tele, sulla mensola, perché poi giustamente questi stanno camminando, no? Osservando la stella, quei saggi e ricchi signori d'Oriente si erano messi in cammino verso Betlemme per conoscere Gesù e offrendogli in dono oro, incenso e mirra. Anche questi regali hanno un significato allegorico. L'oro onora la regalità di Gesù, l'incenso la sua divinità, la mirra la sua santa umanità che conoscerà la morte e la sepoltura. Guardando questa scena del presepio, siamo chiamati a riflettere sulla responsabilità che ogni cristiano ha di essere evangelizzatori. Ognuno di noi si fa portatore della bella notizia presso quanti incontra, testimoniando la gioia di aver incontrato Gesù e il suo amore con concrete azioni di misericordia. Conclude il Papa, e concludiamo anche noi. Dinanzi al presepio, la mente va volentieri a quando si era bambini e con impazienza si aspettava il tempo per iniziare a costruirlo. Quanti ricordi ci inducono a prendere sempre nuovamente coscienza del grande dono che ci è stato fatto, trasmettendoci la fede, e al tempo stesso ci fanno sentire il dovere e la gioia di partecipare ai figli, ai nipoti, la nostra esperienza. Non è importante come si allestisce il presepio, può essere sempre uguale o modificarsi anno per anno. Sapete che ci sono persone che ogni anno aggiungono una o due statuine del presepio, per cui iniziano con la capanna e dopo 30 anni c'hanno un presepio che ormai tiene via il tavolo. Ciò che conta è che esso parli alla nostra vita. Dovunque, in qualsiasi forma, il presepio racconta l'amore di Dio, il Dio che si è fatto bambino per dirci quanto è vicino ad ogni essere umano in qualunque condizione si trovi. Cari fratelli e sorelle, il presepio fa parte del dolce ed esigente processo di trasmissione della fede. A partire dall'infanzia e poi, in ogni età della vita, ci educa a contemplare Gesù, a sentire l'amore di Dio per noi, a sentire e credere che Dio è con noi e noi siamo con Lui, tutti figli e fratelli grazie a quel bambino, figlio di Dio e della Vergine Maria. E a sentire che in questo sta la felicità. Alla scuola di San Francesco apriamo il cuore a questa grazia semplice, lasciamo che dallo stupore nasca una preghiera umile, il nostro grazie a Dio che ha voluto condividere con noi tutto per non lasciarci mai soli. Da Greccia, nel santuario del presepio, 1 dicembre 2019, settimo del pontificato Francesco. E penso che sia bello, perché di fatto non ha detto niente, nel senso buono, che non sapevamo già. Però il fatto che abbia voluto risottolinearlo, il valore proprio che sia fatto questa cosa insieme, non solo in famiglia, perché parla appunto anche di luoghi di lavoro, nelle piazze, nelle scuole, ma questa cosa sia proprio per ricordarci quello che è il Natale, cioè di non dimenticarci di preparare la festa senza invitare quello che fa gli anni, perché di fatto un po' è questo, no? E allora chiudiamo l'incontro con questa preghiera, proprio una semplice Salve Regina alla Madonna, che ci doni quella grazia di stare in attesa, l'avvento, il tempo dell'attesa appunto, che ci aiuti ad aspettare appunto il Signore che viene. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsu dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. E per intercessione della Beata Vergine Maria Immacolata di San Giuseppe, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Pace e bene.
Sento dentro me la verità, finalmente so cosa adesso conta per me.
Dalla Fraternità di Romano di Lombardia abbiamo trasmesso Corso di Spiritualità Francescana con Fra Andrea Cassinelli.
Non è come me, non è quello che voglio io, non è lui la felicità. Sento che dentro me si fa mia questa verità. Francesco crede molto in me e io mi vedo un po' come lui, ma lui non sa che troverò insieme a Cristo la libertà. Con la dolcezza che è solo mia, amerò l'uomo figlio di Dio, tutto per me, io figlia sua, questo è l'amore che voglio io. Se Se Francesco è il modo giusto che mi porta fino a lui, questo viaggio voglio farlo a modo mio. La tranquillità che sento in me mi rivela già quella donna che poi sarò. Sarò l'ombra sua di Francesco, io pianticella sua, una pianta che crescerà verso il cielo, si innalzerà, pregherà, giurerà solo a Dio la sua fedeltà. Dio vorrà, ecco di cuore cosa sei, mettici tutto l'amore che hai, solo così profumerà la pianticella che crescerà. Ecco di cuore. Così profumerà la pianticella che crescerà. Che crescerà.